Ricominciamo con l'intervento dei compagni e compagne di Milano, ai quali insomma, avevamo proposto come traccia una valutazione su Milano come metropoli che in qualche modo si propone come la metropoli europea d'Italia, che ha avuto l'Expo nel 2015 come momento di trasformazione e di opposizione molto forte. Milano come città in qualche modo della grande urbanistica dei grattacieli, quindi la Milano finanziarizzata, e però appunto la domanda era anche come dentro questo scenario i compagni si stanno muovendo, come domande, come interventi politici, come inchieste. Quindi a loro la parola.
Grazie, grazie a tutti. Sì, si può partire esattamente proprio da quest'ultima cosa, cioè dal fatto che Milano sia una città, oltre che essere una città comunque ancora estremamente ricca, una città dove fondamentalmente si può dire che in un certo qual modo le cose funzionano. È la città, prima era fiore all'occhiello, adesso forse è un po' roccaforte bastione del Partito Democratico, e non è stato un caso che Sala dall'Expo e dal essere l'amministratore e il punto di riferimento dell'evento dell'Expo sia transitato senza soluzione di continuità all'amministrazione della città direttamente. Quello che è accaduto a Milano in questi anni, ma che è cominciato anche prima, è un processo che l'ha portata, a nostro modo di vedere, per la nostra esperienza, standoci dentro, a creare una fortissima distanza e separazione tra quella che è la Milano del centro, non solo geografico, perché poi è anche vero che urbanisticamente Milano non è così omogenea, ma è sicuramente omogenea in una separazione fortissima tra la città del, fondamentalmente la città ricca, la città che è esemplificata in maniera perfetta da quell'esempio di gentrificazione che è la downtown costruita dal niente intorno alla zona di Melchiorre Gioia. Chi è stato, chi ci è passato, cioè la può aver presenti i grattacieli dell'Unicredit, il Bosco Verticale e tutta quell'operazione enorme di distruzione di un pezzo di città e di ricostruzione ex novo, con uffici, grattacieli, la piazza Gaia Olenti, la piazza sospesa con le vetrine e tutta una serie di negozi nuovi e di show, e al tempo stesso uno svuotamento, un abbandono di tutta quella che è la sua cintura periferica, dei suoi quartieri, che sono poi quelli dove, in particolare nel quartiere di Giambellino, dove noi ci siamo trovati ad agire, a organizzarci politicamente in questi anni. Milano è una città che ha ancora al suo centro il problema enorme del caro affitti, del prezzo degli affitti. È una città dove costa tantissimo anche solo il fatto di vivere, ed è una città dove c'è una carenza strutturale, un'emergenza quasi endemica dell'edilizia residenziale pubblica. E questo è il primo dato che fa riflettere. In una città che solitamente fa dell'efficienza, della trasformazione, anche della risoluzione dei problemi, un po' il suo cavallo di battaglia, non è certo un caso se tutto ciò che riguarda l'edilizia residenziale pubblica negli anni è stato sostanzialmente consapevolmente, al di là della malversazione, della corruzione dei vari funzionari pubblici, è stato consapevolmente completamente abbandonato a se stesso. L'ALER, che è l'ente che gestisce le case popolari, è un ente che è strutturalmente continuamente indebitata. Adesso gli ultimi dati, non so quanto siano cambiati in un anno, ma sostanzialmente rimangono sempre identici, parlano nella sola Milano di 20.000 famiglie in lista d'attesa, a fronte di quasi 10.000-15.000 case lasciate vuote. E la situazione che noi abbiamo conosciuto da vicino, vivendo, organizzandoci lì, di Giambellino, non è dissimile da quella degli altri quartieri popolari. Le case popolari a Milano cadono a pezzi, le assegnazioni sono rarissime, e su questa cosa c'è una volontà precisa di non intervento, fondamentalmente, di lasciar deperire, di lasciar completamente distruggersi tutto quello che è il patrimonio pubblico, proprio per quelle che sono, a nostro modo di vedere, le trasformazioni urbanistiche e sociali che sta attraversando quella città. Veniamo per esempio a quello che noi abbiamo conosciuto da vicino, che è un po' proprio il riflesso, quello che sta sotto la città vetrina del centro, ma anche per andare a spostarsi un po' più verso la periferia, della nuova Darsena vicino ai Naviglie o della Movida. Tutto intorno, i famosi quartieri popolari di Milano, per noi è il caso del Giambellino, sono tutt'altra cosa. Giambellino è abbastanza interessante e paradigmatico di tutta una serie di cose che sono accadute. Giambellino è un quartiere che ha una sua, anche una sua storia e una sua identità forte che perdurava nel tempo. È stato un quartiere operaio, è un quartiere quasi interamente di case popolari, e in particolare la zona che noi abbiamo, nella quale ci troviamo a vivere e organizzarci, è esclusivamente di case popolari, costruite tutte tra l'altro dal fascismo negli anni 20-30 fondamentalmente, e con un intervento solo strutturale che risale ancora agli anni 70, dopodiché non c'è mai stato un intervento strutturale in quelle case popolari lì. Ed è un posto dove, così come in tutti gli altri quartieri, quelli che ogni tanto si sentono anche, che sono i quartieri dove va Quinta Colonna, dove va Del Debbio, vanno quelle trasmissioni lì, Corvetto, Molise Calvairate, quartieri di cui si sente parlare, c'è anche lì una questione rispetto all'emergenza abitativa che è strutturale. Case strutturalmente lasciate vuote e il fenomeno delle occupazioni, che è qualcosa che a Milano non riguarda assolutamente solo chi si organizza, i comitati, la lotta, ma è una sorta di tecnica di sopravvivenza estremamente diffusa e che assume anche varie forme differenti, più o meno legate al racket, più o meno legate alle situazioni di criminalità organizzata, ma è più che altro veramente un modo di sopravvivere all'interno della metropoli di Milano. Per noi Giambellino, la nostra esperienza comincia nel 2014 e comincia con quello che è stato ricordato, viene ricordato, magari qualcuno ce l'ha anche ben presente, il famoso autunno degli sgomberi a Milano, quando a fronte di questa situazione che perdurava, la giunta regionale, all'epoca guidata da Maroni, decise, un po' per ragioni elettorali, un po' forse per cercare veramente di risolvere così il problema, una sorta di soluzione a pugno di ferro, e presentando un piano di 200 sgomberi in un mese in vari alloggi popolari di Milano. Quell'autunno lì, la risposta a questa sorta di deriva estremamente securitaria da parte della giunta leghista fu estremamente forte in tanti quartieri di Milano. Per noi cominciò lì l'esperienza, con la resistenza agli sgomberi in quell'autunno lì. Fu un autunno abbastanza caldo e per noi fu l'ingresso, diciamo, anche in maniera forte, in un quartiere popolare come quello di Giambellino, dove ci furono più 2, 3, 4 episodi anche di resistenza significativa, particolarmente spontanea anche, e non solo in quel quartiere, da parte degli abitanti. Da lì cominciò invece la nostra presenza lì, il nostro lavoro, e quello che abbiamo osservato nel corso degli anni, che era quello di cui volevamo parlare, forse racchiude anche più domande aperte o più difficoltà che abbiamo incontrato che altro, ed è quello che vorremmo mettere sul piatto un po' per ragionare assieme. Prima parlavo dell'abbandono, della questione dell'abbandono. La questione dell'abbandono, che poi invece si traduce nelle narrazioni ansiogene che si leggono sul Corriere della Sera, le cronache locali di Milano sostanzialmente dedicano un articolo a settimana a questa descrizione lugubre delle periferie di Milano, alla questione dello spaccio, alla questione delle occupazioni, che viene sempre vissuta, e questo è un dato anche interessante, sempre solo ovviamente nei termini dell'emergenza securitaria, e non viene mai interrogata quella che è la gestione del patrimonio pubblico da parte degli enti preposti, a parte dell'allero della regione. Questa situazione di abbandono fondamentale di quei territori ha determinato sostanzialmente che siano diventati come una sorta di confinamento, di territori di confine, percepiti come territori di confinamento dagli stessi abitanti, perché sono i territori che sono veramente diventano le sacche all'interno delle quali vengono espulsi sempre più ai margini tutti quegli abitanti che non riescono a stare al passo economico del ritmo dei prezzi e di ciò che succede a Milano. Questa questione, per noi, che si è trattata, ed è quello che abbiamo vissuto nell'organizzazione, nella reazione che all'inizio era solamente una reazione per quanto forte e anche e non solo per quello che si dava nel momento dello sgombero davanti agli appartamenti, ma anche per quello che sapeva costruire, sapeva esprimere nel tempo, ma era sempre fondamentalmente una reazione di sopravvivenza, una pratica di sopravvivenza, di reazione. Abbiamo anche toccato con mano la questione che poi si riassume nelle parole della guerra tra poveri. Le occupazioni, molto spesso in Giambellino, così come negli altri quartieri, non sono esclusivamente di migranti, sono in maggior parte, i soggetti che si trovano a occupare sono migranti, nella fattispecie in Giambellino, soprattutto dal Nord Africa o dalla Romania, il Rom e non solo dell'Est Europa. Sono anche gli italiani, ma quello che succede è quella guerra tra poveri, che nei quartieri popolari assume la forma della guerra tra l'occupante e l'assegnatario, ed è il fattore più difficile fondamentalmente di ricomposizione in un territorio in cui tutti patiscono la carenza e l'abbandono da parte delle istituzioni, così come di chi dovrebbe gestire le case popolari, in cui la maggior parte degli inquilini, che siano italiani o meno, sono morosi o hanno problemi col pagamento delle utenze o col pagamento dell'ALER. Tra parentesi, tanto per far capire la situazione, l'ALER ha una situazione di morosità sostanzialmente irrecuperabile, nel senso che sono talmente tanti morosi che non potrebbe, cioè sarebbe veramente difficile per l'ALER recuperare tutti i soldi. Questo per far capire quanto è arrivata a un punto quasi di collasso la gestione dell'edilizia popolare. Ad ogni modo, in questa situazione qua, in cui quindi le condizioni che si vivono sono estremamente comuni, gli occupanti stessi non sono sempre migranti, La divisione, quella che poi diventa, assume la forma della guerra tra poveri, è ancora forte e diventa il fattore più difficile, lo è stato per noi nell'esperienza del comitato che si è costituito sulla resistenza agli sgomberi e poi ha portato avanti, porta avanti tuttora come punto principale la pratica dell'occupazione, della riappropriazione, anche in un senso, e poi ci arriverò magari meglio, non solo di sopravvivenza ma di riappropriazione di quello che sono i palazzi, le strutture del quartiere, che sono sostanzialmente abbandonate a se stesse. In tutto questo però si scontra con la difficoltà per tutta quella parte, quella componente che è principalmente la componente italiana, a non voler essere assimilati sostanzialmente a quella che viene percepita come la marginalità più bassa, come l'eccedenza, che sono i migranti o gli occupanti di case. Poi questo assume la forma in quello che ci è capitato nelle esperienze di Sportello, nelle esperienze della vergogna, nella maggior parte dei casi, o anche del rancore, quello che è sostanzialmente le persone che sono sotto sfratto ma non lo vogliono dire, o le persone che hanno problemi a pagare le utenze, che sono morosi in bolletta, ma non vengono a uno sportello perché non si sentono, e non è solo a nostro modo di vedere, per l'analisi che abbiamo provato a fare in questi anni, solo una questione ovviamente psicologica di vergogna, ma è proprio la percezione e la difficoltà a volersi, a non voler essere assimilati a quello che viene considerato come un residuo. Questa è una cosa fortissima da parte degli abitanti del Giambellino di parte italiana, ed è l'ostacolo principale che si incontra nel cercare di ricomporre su delle lotte, che sono la resistenza agli sgomberi o ai distacchi delle utenze, ma anche semplicemente sulle lotte rispetto a quella che può essere la manutenzione o il funzionamento degli stabili, di tutto quanto nel quartiere, ed è un quartiere dove appunto sostanzialmente tutto è legato all'edilizia residenziale pubblica, c'è poco, ovviamente ce n'è, ma c'è poco di privato. Questa cosa qui è ancora molto forte ed è diventata ancora più forte, e l'abbiamo toccata ancora più con mano, da quando il Giambellino è diventato oggetto di un progetto anche abbastanza grande di riqualificazione, un master plan che è stato studiato da vari architetti, urbanisti, presentato dal comune, che dovrebbe sostanzialmente, assieme alla questione della costruzione di una nuova linea di metropolitana che avrà il suo capolinea in Giambellino, dovrebbe essere, e questo è un altro dato interessante, nelle parole degli stessi estensori, c'è scritto proprio nel programma, prima di tutto un progetto di rigenerazione sociale, e quindi continuare in altro modo quello che già si era visto 4 anni fa, che era già cominciato con invece una grande stagione di sgomberi. Sostanzialmente una trasformazione, prima ancora che degli spazi e delle case, di chi vi abita, di tutta quella composizione sociale, con una... il tentativo, questa volta con, diciamo, di cesello, con l'arma della riqualificazione, dell'espulsione di tutta una quota sostanzialmente in eccedenza da quel quartiere, così come da altri su cui vengono investiti dei fondi, di spostamento ancora più ai margini e di liberazione, di omogenizzazione anche di quel territorio lì, come può essere Giambellino, al resto della città. Rispetto a questo, per esempio, diventa ancora più forte quel contrasto di cui si parlava prima, tra chi fondamentalmente vuoi per disperazione decide di mettersi in gioco, di lottare, di resistere, e chi sostanzialmente decide di non farlo anche per cercare, non so come dire, di dare anche più un valore al proprio essere italiano, al proprio essere assegnatario di casa popolare, chi cerca di separarsi da quel corpo sociale di cui magari nei fatti o per gli stessi problemi o per la stessa esatta condizione nei confronti delle condizioni economiche, condizioni sociali potrebbe fare parte. Questa volontà è forte, tant'è vero che si ritorna a quello che prima accennavo, di territori che sono vissuti anche come una sorta di confinamento, dal fatto che sono territori, è una territorialità molto spesso quasi non voluta dagli stessi abitanti. Sostanzialmente non c'è più quello che magari in una narrazione anche un po' mitica, anche un po' che sicuramente assunto dei toni quasi fantastici, ma c'era dell'orgoglio di quello che si poteva rintracciare, si rintraccia ancora nei racconti, in un quartiere come il Giambellino, con una tradizione anche di lotta forte che parte dall'antifascismo, dalla resistenza al fascismo degli anni 30 e arriva fino alle esperienze del gruppo del luglio 60 e di tutta una serie di esperienze di lotta in un quartiere che aveva un'identità operaia. Questa cosa è quasi completamente scomparsa e la maggior parte delle persone si vive il suo stesso abitare in quel territorio come una forma di confinamento, e se se ne può andare è ben contenta, tant'è vero che rispetto ai progetti di riqualificazione, che come dicevo assumono la forma di una rigenerazione sociale, quindi fondamentalmente dell'espulsione, chi è stato espulso da quel territorio, quegli assegnatari che sono stati espulsi e alle quali le prime promesse del Comune di Milano o degli assessori di ricollocamento entro determinati limiti geografici, quindi vicino comunque alla zona di vita, di ricollocamento in appartamenti di metratura o di prezzo fondamentalmente equivalente, quelle promesse sono state le prime ovviamente a essere tradite. Anche rispetto a questo, la sensazione comunque di andarsene, di togliersi da quel territorio restava più forte. Non era così per chi dal giro della ricollocazione o della promessa di regolarizzazione per quei pochi occupanti che si sarebbero dovuti trovare a rispettare i criteri stabiliti dalla legge regionale per ottenere la regolarizzazione, ecco, chi era espulso anche da queste cose, chi non rientrava, è da lì che è cominciato in questo mese un primo piccolo nucleo di resistenza a questo processo di trasformazione, che però non fa fatica, poi arriverò anche a delle ipotesi comunque di lavoro che abbiamo, anche delle questioni positive, ma fa fatica a saldarsi con il resto del corpo sociale di quel quartiere. Per noi in questi anni si è trattato sostanzialmente di fare due cose. Uno, all'interno di questo vuoto, oltre ovviamente portare avanti quella che è principalmente, ma anche per la sua natura, come ho accennato brevemente prima, per la natura di quella che è la situazione abitativa a Milano, è la lotta principale, cioè la pratica dell'occupazione e della riappropriazione, della difesa dagli sgomberi. Per noi si è trattato di cercare di fare di questa pratica innanzitutto non solo, come dicevo, una cosa nei termini di sopravvivenza, ma sostanzialmente abbiamo cercato di considerare il vuoto, l'abbandono, il deserto che sostanzialmente rappresentava quel quartiere. E ripeto, Giambellino non è nel panorama delle periferie, a nostro modo di vedere, un'eccezione, perché la stessa cosa potrebbe valere per tanti altri quartieri popolari che hanno esattamente questa, mantengono questa caratteristica qui, di cercare in quel deserto di fare delle pratiche che sostanzialmente prima erano solo, come ho detto prima, nel momento della resistenza agli sgomberi del 2014, erano pratiche di sopravvivenza, era gente che invece che alla paura, all'annuncio vi cacceremo tutti di casa, arriveremo 200 sgomberi in un mese, non reagiva tremando andarsene, ma quasi più per disperazione, però cercava comunque di resistere, di mettersi in gioco, cercare di fare di questa cosa invece una pratica di ricostruzione, non solo ovviamente di tessuti e legami sociali, ma proprio di ricostruzione di una sorta di punto di riferimento, di punto di lotta e di forza di lotta all'interno dell'abbandono, quindi che si poteva esemplificare in piccole cose, cercare di rioccupare, di prendere i palazzi che si occupavano non semplicemente come soluzioni temporanee, ma come palazzi di cui prendersi cura, di cui rimettere a posto, ma da rimettere a posto autonomamente, dimostrando, prendendo in mano sostanzialmente gli stessi abitanti, non solo per dimostrare che gli occupanti erano buoni o per cercare di non spaventare gli assegnatari, ma per cercare di riappropriarsi quanto più possibile, con quante più risorse possibile, della vita e della costruzione di quel territorio, e dall'altro di cercare con questo di fare da punto di essere punto di riferimento con varie pratiche di auto-organizzazione per tutte le fortissime vuoti che c'erano in quel quartiere lì, da quello che poteva significare le varie cose che si fanno, dal dopo scuola a una mensa, a tutto questo genere di cose qui, al di là del significato ovviamente che poteva essere per l'incontro, per allargare la propria base, era proprio per cercare di ricostruire un tessuto di forza lì dove non c'era, attraverso questa pratica di auto-organizzazione, di ricostruire, se si vuole, una sorta non certo di identità nei termini dell'identità di chi vive in Giambellino, ma di identità anche di classe, se si vuole, in un certo senso. Questa cosa è andata avanti in positivo, perché è quello che ha permesso, e così come per il Giambellino è valso anche per tutti gli altri comitati, che in realtà ce ne sono ancora tanti che continuano a portare avanti questa forma di lotta a Milano, ha valso perché è quello che ha fatto sì sostanzialmente di essere ancora presenti, ed essere ancora la possibilità di inceppare l'ingranaggio di una metropoli che è in continua trasformazione. Prima appunto citavo l'esempio della downtown di intorno a Melchiorre Gioia, che era una cosa che 10 anni fa non c'era, adesso comincia a essere il turno di qualcosa ancora più in periferia come Giambellino e altri quartieri. La presenza di questi nuclei di lotta può essere anche quello che lo rovescia, che rovescia esattamente questa cosa, come è stato per pochi mesi nel 2014, può esserlo di nuovo ora che continua le trasformazioni. Dall'altro, chiaramente all'interno proprio di questo tentativo di organizzazione, abbiamo riscontrato più quelle domande aperte, quelle ipotesi che vorremmo mettere anche sul piatto qui, quella difficoltà di ricomposizione all'interno, e Milano ha queste specificità qui per la città che è, ma non crediamo che siano caratteristiche solo sue, la difficoltà proprio all'interno in queste sorte di zone di abbandono, forse non è nemmeno il termine esatto, queste zone di vuoto, la difficoltà di trovare una forma di ricomposizione che sia anche trasversale e sostanzialmente che cerchi di rimettere assieme tutti i pezzi, senza mantenere quella sorta di separazione tra chi sia materialmente che psicologicamente si sente più disperato, quindi più eccedenze, quindi più in una situazione di pericolo, ed è più spinto a lottare, chi ha ancora a torto a ragione, molto spesso a torto, e l'esempio della riqualificazione che facevo prima, le promesse disattese ne sono per noi un po' l'emblema. L'ipotesi di lavoro che stiamo portando avanti è esattamente questa: chi si considera in un certo senso magari di poter valere di più, di poter ricevere di più da questi processi di trasformazione, se banalmente, e molto spesso è veramente così, per quanto semplice sia, è solo per il colore della pelle o per la cittadinanza, molto spesso in realtà ne è escluso tanto quanto, però si fatica a ricomporre da questo punto di vista. Quello che, come dicevo prima, quello che sta succedendo adesso con la riqualificazione, con la riqualificazione che si mostra sempre di più con tutta una serie di passaggi, come dicevo, promesse disattese per la ricollocazione degli abitanti o degli abitanti regolari, dei cosiddetti assegnatari, promesse disattese anche semplicemente nella ricostruzione dei palazzi, e già anche qui si vede esattamente come questa riqualificazione non mira tanto a un cambiamento, a una risistemazione delle case, di quel patrimonio edilizio, perché quella che prima doveva essere per tanti palazzi del Giambellino abbattimento, ricostruzione, è diventata solo abbattimento, è esemplificata proprio, cioè scritto nero su bianco nel piano, alcuni palazzi verranno abbattuti, non è prevista la ricostruzione, ciò che importa sembra essere veramente quasi di più eliminare tutta una fetta di persone da quel luogo della città prima ancora che decidere cosa farne, o sicuramente di non farne case popolari. Di fronte a tutto questo, quello su cui stiamo scommettendo, a partire da dei nuclei di resistenza che sono formati in quei palazzi, che si sono formati proprio da chi, da tutta questa giostra di ricollocamenti o di regolarizzazioni ne era completamente escluso, da chi non aveva proprio posto nemmeno più nel Giambellino, nemmeno più quindi in un quartiere di confine. Da lì sono cominciati a partire i primi nuclei di resistenza ai distacchi, agli sgomberi dei palazzi per cui era previsto l'abbattimento. La scommessa e l'ipotesi è quella di approfondire questa cosa, cercando di incontrare e di ricomporre anche tutta quell'altra componente per le quali queste promesse verranno disattese tanto quanto. Il secondo elemento sul quale mi volevo anche solo brevemente accennare era il tentativo da un lato e la difficoltà dall'altro, proprio di connettere l'esperienza di lotta di un quartiere periferico a Milano con quanto accadeva, con quanto anche solo fisicamente c'è all'interno del suo centro. Milano è una città che in realtà nei fatti è ben collegata, non è difficile spostarsi da un capo all'altro di Milano, nemmeno a tarda notte. Dopodiché c'è una fortissima difficoltà a cercare sostanzialmente di connettere quella che è un'esperienza di lotta, un tessuto di lotta, come quello del Comitato del Giambellino, e di chi ne fa parte, magari non l'ho detto, chi ne fa parte sono in maggior parte ovviamente migranti da varie provenienze ed è abbastanza ben mescolata, ma la differenza la difficoltà è connettere questa esperienza di lotta a quanto accade o quanto può accadere all'interno del tessuto invece cittadino. Sembra quasi una fa sorridere, ma dopodiché anche in una città in cui è facile spostarsi era stato difficile per noi nel tempo cercare di non so come dire, aprire ciò che succedeva in quel quartiere a quello che succedeva nel resto della città, cercare di spostarsi sia fisicamente, di raggiungere iniziative di lotta tutti assieme, presidi, ma anche di raggiungerlo in una sorta di discussione o crescita collettiva di quell'esperienza di lotta, di raggiungere, di sentirsi proprio, di riappropriarsi di quello che poteva succedere o non succedere in altre zone della città, sia da un punto di vista proprio materiale, sia anche solo di pensiero e di vita. È stato estremamente difficile ed è un processo sul quale ci interroghiamo proprio perché esprime bene la difficoltà di rompere questi ghetti qui. Questo sorta di spazi di confinamento che sono in questo momento le periferie a Milano. Da ultima cosa, l'ultima cosa su cui volevo accennare, anche qui una domanda aperta rispetto alla quale anche qui abbiamo cercato delle ipotesi, continuiamo a trovare ipotesi, ma che per noi rimane abbastanza centrale, è anche proprio una componente in questo contesto di confinamento, una componente diciamo generazionale. La maggior parte delle persone giovani che vivono dentro una periferia fondamentalmente non vuole stare lì, appunto cerca di raggiungere in qualsiasi modo possibile, sia materialmente, banalmente anche solo per uscire la sera, sia come forma di riscatto al centro. Questo per noi ha significato una forte difficoltà e tanti vari tentativi che sono passati soprattutto dal tentativo dello sport popolare, del calcio, in questo periodo con un progetto più articolato su una palestra, ma la difficoltà profonda era quello di incontrare una componente giovanile che abitasse questi territori, e quello anche sostanzialmente di cercare di farne di quello che è un territorio che abitiamo, nel quale ci organizziamo, anche un punto di raccordo con tutta quella componente giovanile che invece incontriamo in altri contesti, che incontriamo nelle scuole, che incontriamo nelle università. E la difficoltà non è, ripeto, solo geografica, a nostro modo di vedere è anche proprio una difficoltà a produrre all'interno di questi luoghi, di quello su cui ci interroghiamo, una sorta di cinghia di trasmissione, banalmente portare quei compagni più giovani che incontriamo in un contesto come il Giambellino, renderlo quindi, cercare di renderlo di rendere il nostro organizzarsi nella periferia non solo un punto di riferimento per chi vi abita e quindi non solo un punto di attacco all'interno di quel contesto di quartiere, quindi organizzandosi per l'occupazione delle case, per ottenere o risistemare, perché ottenere a Milano è difficilissimo proprio per la struttura anche burocratica, da macchina burocratica che ha l'ALER, per cui ogni lotta di rivendicazione è difficilissima da sostenere, mentre è più facile magari sostenersi sul versante della riappropriazione, riappropriarsi fisicamente di questi luoghi, di questi spazi qua, ma rendersi quindi non solo punto di riferimento, rendere un Giambellino o potrebbe essere un Corvetto in qualsiasi altro quartiere, non solo un punto di riferimento interno per chi vi abita, ma renderla un'esperienza d'attacco nei confronti della metropoli stessa. E questa sicuramente è la sfida che continuiamo a porci, sulla quale continuiamo a riflettere, ma della quale vediamo anche quanto della metropoli sia messo in campo proprio per evitare questo. Può essere, non è facile per niente in realtà, ma può essere, sicuramente abbiamo magari più strumenti per cercare di diventare punto di riferimento all'interno di un territorio così periferico, ma ci siamo accorti quanto del nostro bagaglio renda complicato rendere un'esperienza di lotta nel territorio periferico anche aggressiva nei confronti della città, nei confronti di tutta la metropoli e dei suoi processi, quanto non renderla comunque un'esperienza rendere un'esperienza che rompa questo ghetto qui. È stata una cosa che sicuramente è stata più legata e più forte in determinati momenti di lotta più ampia, l'anno che andò dall'autunno degli sgomberi e si concluse, diciamo, cioè che andò da quell'autunno lì al primo maggio No Expo, è stato sicuramente un anno di questo genere in cui quelle componenti, anche quella componente di lotta, è riuscita ad aggredire sia fisicamente ma anche come zona di riappropriazione di interesse, di organizzazione la città. Portarlo avanti nella quotidianità, portarlo avanti giorno dopo giorno e mese dopo mese è la sfida, anche la domanda aperta che rivolgiamo a tutti i compagni qua, ed è quello su cui continuiamo a concentrarci.